Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Il nostro calendario segnala il ricordo oggi di San Charbel. Vogliamo ricordare, qualcuno ha anche stato sulla sua tomba, nelle montagne libanesi, l'occasione per ricordare quel paese, le chiese del Libano e anche i nostri amici e conoscenti in Libano. Pensiamo in particolare a Base.
Dal Vangelo secondo Matteo. Capitolo 12, versetti 43-45. Quando lo spirito impuro esce dall'uomo, si aggira per luoghi deserti cercando sollievo, ma non ne trova. Allora dice: ritornerò nella mia casa da cui sono uscito. E venuto la trova vuota, spazzata e adorna. Allora va, prende con sé altri 7 spiriti peggiori di lui, vi entrano e vi prendono dimora. E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Così avverrà anche a questa generazione malvagia. Parola del Signore.
C'è un collegamento stretto fra questo piccolo brano, che senza nessuna nuova introduzione continua la risposta di Gesù, il discorso di Gesù sembra, dal versetto 42 al 43, anche se cambia improvvisamente argomento. C'è una connessione, perché le ultime parole al versetto 45 riprendono l'espressione di questa generazione, cioè abbiamo già questa espressione, Gesù l'ha già utilizzata al versetto 39 e si ritrova anche in altri luoghi, la generazione malvagia, perversa, adultera, eccetera, cattiva. Ecco a voi la parola.
Dico una cosa un particolare che mi ha colpita. Dice: vuota, spazzata e adorna. Spazzata e adorna mi sembrava che stessero bene insieme, ma vuota e adorna non mi sembrava che stessero bene insieme. Allora mi sono chiesta perché vuota e nello stesso tempo adorna. Ho pensato che quando uno spirito impuro esce dall'uomo, la casa rimane vuota, ma non vuota di ornamenti, rimane vuota di una presenza molto importante, e se questa presenza non va colmata, non va sostituita con la presenza di Dio, quindi con una presenza positiva, quella casa rimane vuota, non può rimanere vuota, viene di nuovo occupata dal demonio. E allora così pensavo anche per noi: non ci sono spazi che possono rimanere vuoti, o c'è Dio o c'è il demonio.
Anche a me sembrava che fosse un discorso così parabolico, cioè così non c'entrasse niente con i versetti precedenti, però anch'io ho sentito che questa qui è una ammonizione per questa generazione, che Gesù appunto continui con questo, sì, con questo discorso, con questi versetti, insomma, con questa parabolina, insomma, che continua a porre loro davanti la situazione. C'è lui, il più forte, che ha legato il forte, e quindi ha distrutto l'impero di Satana, che però non è distrutto del tutto, perché questo sarà la fine del mondo, l'escatologia. Quindi il diavolo c'è ancora, anche se lui ha compiuto molti esorcismi. E mi richiamava il versetto soprattutto 29-30, quando appunto lui caccia i demoni, e questi alcuni farisei dicono: ma li scaccia in nome di Belzebul, ma se io li scaccio i demoni per virtù dello Spirito di Dio, certo giunto a voi il regno di Dio. Quindi la cacciata dei demoni è il segno della venuta del regno di Dio, che però non è instaurato completamente, del tutto. Quindi qui è la situazione non solo della generazione presente, ma è una situazione di tutti, anche dei cristiani, anche di quelli che credono. Cioè, se si è in uno stato di grazia, cioè il Signore ci ha cacciato lo spirito impuro, però si è continuamente sotto la minaccia del ritorno di questo spirito impuro. Quella lettura della Compieta, quando dice: il demonio come leone ruggente va in giro cercando chi divorare, resistetegli saldi nella fede. E poi quello che segnala la Bibbia, no, San Pietro capitolo 2, la seconda lettera, versetto 20, 19 e 20, poi appunto dice: se infatti dopo aver fuggito la corruzione del mondo per mezzo della conoscenza del Signore e Salvatore Gesù Cristo ne rimangono di nuovi invischiati e vinti, la loro ultima condizione è divenuta peggiore della prima. Meglio sarebbe stato per loro non aver conosciuto la via della giustizia, piuttosto che dopo averla conosciuta voltare le spalle al santo precetto che è stato loro dato. Ecco, certo, si è verificato per essi il proverbio: il cane è tornato al suo vomito e la scrofa lavata è tornata ad avvoltolarsi nel brago. Comunque io l'ho sentito come un monito per questa generazione perversa e malvagia, c'è un richiamo ancora del Signore, insomma.
Ma io unirei anche questo brano come testo contrapposto al 12-18, capitolo 12, cioè lo stesso capitolo, versetto 18, quando diceva appunto, richiamando Isaia: ecco il mio servo che io ho scelto, porrò il mio spirito sopra di lui e annunzierà la giustizia alle genti. Cioè, a me sembra che questo brano di Isaia un po', come dire, un po' comandi, ecco, un po' sia una grande luce poi su tutto il testo, perché poi appunto su di lui c'è lo spirito e poi lui comincia a cacciare i demoni in modo e poi c'è tutta la discussione su questa, come caccia i demoni. Però c'è quel testo, mi sembra, che dà una grande luce e anche appunto si contrappone moltissimo a questo spirito che va in luoghi aridi cercando riposo. È proprio è il contrario, non so come dire. E allora mi è venuto in mente anche l'altro testo di Isaia, il 66, adesso non la Bibbia, quando dice: su chi riposerà il mio spirito? Sull'umile. E quindi niente, mi sembrava appunto che almeno io mi sono molto attaccata lì. E allora mi è venuta in mente anche la prima lettera sempre di Pietro, ma alla fine, quando dice: beati voi se venite insultati, perché lo spirito della gloria e lo spirito di Dio riposa su di voi, lo stesso termine, cioè proprio trova il suo riposo. E quindi mi sembrano testi appunto che si sì, proprio speculari, ecco, a questo altro spirito che va in cerca di riposo per luoghi aridi, ma non trovandone torna nell'uomo, e poi ne prende altri. Proprio sono...
Ho fatto fatica a collegare la parte precedente, sì, è un discorso che ha fatto ai presenti, alla generazione, a quella... Allora, l'ho preso un po' così, ecco, come per me è un discorso che il Signore richiama alla vigilanza, perché questa realtà, questo demonio esce e ritorna, ecco, mi ha molto colpito questa cosa, e perché l'abitazione preferita dice ritorno nella mia casa, la mia casa, appunto col riposo che vorrebbe, e il culmine mi sembrava proprio questo, che trova questa casa vuota, è solo Matteo che lo sottolinea, le altre adorna, pulita, ma Matteo dice è vuota, anche questo è terribile, perché appunto, e questa casa subisce l'attacco di 7 demoni, qui proprio manifesta l'impotenza del demonio in un certo senso, perché ha bisogno di alleati, perché da solo non ce la fa. Anche qui sembra anche quasi ridicolo, però è grave questa situazione, perché comunque è già stato cacciato dalla potenza del più forte, e allora cerca alleati, perché chissà che non è... E mi sembrava così proprio che abbiamo già visto la lotta di Dio con il demonio, e che è espresso appunto con il suo ritorno, ecco, che possono esserci dei ritorni, e quindi per questo che mi ha chiamato, richiamato anche alla vigilanza, perché si può ricadere di nuovo nelle mani del principe di questo mondo. Ma questa parte io l'ho sempre collegata anche a una preghiera bellissima di Simeone, il nuovo teologo, che fa proprio questo commento, questa preghiera spesso la dico. Rimani, o sovrano, e non lasciarmi solo, perché i miei nemici, che sempre cercano di divorare l'anima mia, venendo ti trovino dimorante in me, e fugano in rotta e non abbiano forza contro di me, vedendo te, il più forte di tutti, seduto dentro la casa della mia anima povera. Ecco, sembrava un bel commento.
Io ho pensato, confrontando questo testo con quello di Luca, Luca mette queste parole di Gesù direttamente collegate alla controversia di Gesù e Belzebù con i farisei, che viene accusato di essere capo dei demoni, e con la frase finale: chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. E poi segue direttamente questa parola di Gesù. Però in Luca non c'è il riferimento a questa generazione, non termina qui, mentre invece Matteo parla di questa generazione, cosa che, di cui ha parlato nei due brani che mette in mezzo al versetto su chi non raccoglie con me e disperde, e questo mette altre due parole, come abbiamo letto anche ieri, la domanda del segno, e perciò ho pensato che non, è una parola che va inquadrata nel suo contesto, soprattutto l'idea, poi il pensiero che mi ha affermato in chi non raccoglie con me contro di me, disperde, chi non è con me contro di me, non c'è una via di mezzo. E ho pensato, è una parola detta ai suoi interlocutori, perché anche loro che sono impegnati, perché ha parlato dei vostri figli, cacciano i demoni in nome, allora in nome di chi? In nome di Dio.
in questa lotta contro, questa è l'idea, contro il demonio, e allora rifiutare, non cogliere quello che sta facendo Gesù vuol dire di nuovo riprecipitare nella situazione di prima.
A me sembra un commento alla considerazione della difficoltà di convertirsi, e il brano precedente mi pare quello il centro, e questo spiega anche l'espressione già al versetto 39, generazione cattiva, adultera, e appunto che non è capace di cambiare, di convertirsi. Non penso che il problema sia credere in Gesù, anche se le cose possono coincidere, ma il problema posto in tutto questo brano è la conversione. E anche nel capitolo 11, quando Gesù parla della, fa l'esempio dei bambini che non vogliono partecipare al gioco o al lamento, anche lì sembra che il punto sia il fatto che la generazione cattiva e perversa non si muove, non si lascia coinvolgere, non si converte. E io sento un commento a questo, tanto più che l'ultima espressione è appunto: così avverrà questa generazione cattiva, e cioè può trovarsi in una situazione peggiore di quella che già non è. Ecco, qui ieri si accennava al problema di con chi ce l'ha, che cos'è questa generazione cattiva. Normalmente sono i contemporanei, però è un termine vasto questa generazione, e io appunto suggerivo che è la situazione dell'uomo, è la normalità. E se si va più avanti, per esempio al capitolo 17 di Matteo, versetto 17, capitolo 17, versetto 17, dopo la trasfigurazione, quindi un contesto completamente diverso, portano un ragazzo che i discepoli non sono riusciti a, pare che lì sia un demonio da cacciare o comunque a guarire, e Gesù se ne esce con questa espressione, generazione perversa, eccetera, fino a quando vi sopporterò. Ma con chi ce l'ha? Ce l'ha con quello, poi lo guarisce, ce l'ha con i discepoli che non sono riusciti. Accentrano sicuramente anche loro questa generazione perversa. Io ho l'impressione che anche se si accostano questi usi, questa fa capire che questa è la situazione normale. E forse questo è suggerimento, non sono sicuro, che questa è la situazione normale dell'uomo. Quindi c'è da chiedersi, la secondo interrogativo che si può porre in questo brano è se questo sia un esempio solo. Mi spiego. Qui Gesù fa un esempio. Quando comincia a raccontare, cosa succede quando lui ha cacciato un demonio prima, non parlava e non ci vedeva, e dopo ci vede e parla. E si dice che questo avviene perché era posseduto da un demonio. Cacciato il demonio, lo spirito impuro, ecco, quando lo spirito impuro è cacciato, succede così, che va in giro, cerca un posto e poi dopo, anzi, va a cercarne altri per tornare dove era. E a me sembra che sia un esempio questo. Mi chiedo, punto interrogativo, cosa vuol dire? Che tutta l'umanità è posseduta dal demonio? Io questo ho qualche dubbio. Ho qualche dubbio personalmente, poi si potrebbe aggiungere altri interrogativi. E qui è una visione della realtà molto profonda che è insidiata dagli spiriti impuri. E ci sono coloro che hanno questi spiriti impuri. Gesù fa l'esempio per concludere che come può essere peggio. C'è sempre il rischio che quando uno è guarito o quando è stato cacciato il demonio, poi ricaschi nella stessa situazione e diventa ancora peggio, perché ogni ricaduta è peggiore, no? La ricaduta è peggio. Uno casca nella droga di nuovo, è peggio. E così qui, così questa generazione, non so se vuol dire che tutta la generazione è posseduta dal demonio, forse no, però indubbiamente l'idea che l'umanità è inquinata, ecco, questa idea diciamo è pervasiva anche nei Vangeli, ci sono molti demoni in giro, molti spiriti impuri, è una mentalità un po' diversa dalla nostra, però bisogna riflettere perché è una spiegazione diciamo profonda della realtà e non dipende solo dall'uomo, dipende da forze. Il presupposto, avete già accennato prima, diceva già Gemma, il presupposto è che c'è una guerra, questo è il presupposto. E certamente io sarei anche più severo, cioè più severo, più... Certamente qui non è vinto ancora il regno di Satana, non è vinto. Dice che ha legato, ecco, e non è vinto, anzi c'è un regno, anzi l'argomento che Gesù usa presuppone che il regno di Satana sia ancora ben solido e florido, che altrimenti non starebbe in piedi. Ecco, quindi l'idea è che c'è una battaglia, c'è una guerra, cioè il regno di Dio significa, è un termine di battaglia, regno di Dio, perché significa che si contrappone a un usurpatore, a un altro regno.